www.redijo.it e la storia continua. Tra moglie e marito. Una cellula primaria da cui si sviluppa ogni società, la famiglia, reagisce alle diverse realtà economiche e politiche. I rapporti al suo interno cambiano. Lignaggi, sipen, progeniture. Ci siamo finora mossi fra le famiglie aristocratiche o comunque a livelli sociali elevati. Ma cosa accadeva nei livelli più bassi e soprattutto fra i ceti popolari della città? Non pensiamo, ma va subito detto al mondo dei poveri, degli emarginati e anche dei più miseri fra i salariati. Queste realtà sociali sono così mal documentate che a malapena riusciamo a riconoscere il nome di qualche disgraziato, ma nulla sappiamo sulla sua eventuale famiglia. Guardiamo piuttosto agli artigiani. Entriamo nelle loro botteghe e magari saliamo le scale che portano al piano superiore dove vive la famiglia. Ma anche spostiamoci nella Genova del XII secolo e del primo 200. Non è una scelta a capriccio, ma una necessità, poiché finora Genova è la sola città ben studiata da questo punto di vista. E subito possiamo constatare come nella grande città ligure la forma delle famiglie e i modelli di comportamento domestico sembrano quasi spaccati in due. Gli aristocratici da un lato e il gruppo degli artigiani dall'altro. Aziende di famiglia. Presso la nobiltà genovese del XII secolo prevale ormai il patrilignaggio consortile, con tutto quello che ne segue. I figli sposati vengono il più possibile trattenuti nella dimora paterna, oppure, se questa è troppo piccola, i grandi palazzi rinascimentali sono ancora lontani, vengono sistemati ai suoi margini, formando dei veri e propri quartieri familiari, dove il lignaggio controlla non solo le case e le torri, ma anche le strade, le piazze, le chiese, i pozzi e via dicendo. Le figlie sono dotate ed escluse dall'eredità, anche se il padre, per la sua sventura, non ha figli maschi. Le ricchezze familiari vanno conservate all'interno del lignaggio e dunque ereditano gli zii paterni o i cugini delle ragazze. Le mogli, poi, sono solo in parte inserite nella famiglia del marito, tanto che non vengono mai nominate sue eredi e portano una dote che supera di 8, 10 o 12 volte la doniatio, la donatio, che lo sposo, fa loro in contraccambio. Gli artigiani, invece, sono davvero un altro mondo. Nelle botteghe, nei filatoi, nelle officine dei fabbri e dei falegnami, ciò che conta è, in primo luogo, il legame coniugale. La famiglia è una cellula produttiva, un'attività economica da portare avanti con il lavoro e la collaborazione di entrambe i coniugi. La moglie aiuta nel lavoro e nel commercio. Alla dote il marito risponde spesso con una donatio di pari ammontare. Nel suo testamento, se non ha figli, la nomina spesso erede al posto dei fratelli o di altri parenti, cosa davvero inconcepibile per un nobile. E in queste famiglie non vi è posto di norma né per fratelli né per i figli sposati. Prevale la famiglia nucleare. Madri e balie. L'artigiano genovese e la sua sposa non sono uniti da un vincolo economico, ma da un diverso modo di concepire rapporti di autorità e gli stessi sentimenti. Questa diversità va definendosi fin dalla prima infanzia. Mentre i figli di un artigiano vengono allattati dalla madre, il rampollo di una famiglia nobile abbandona appena nato il tetto paterno e vive per anni nella casa di una balia. È difficile valutare le conseguenze di queste esperienze, ma non vi sono dubbi che in questi bambini il legame creato dall'allattamento e dalle prime cure entra in concorrenza con quello per la madre. La stessa parola mamma, presso i nobili, sembra riservata alla balia. Poi crescendo i destini si invertono. Il giovane nobile torna alla dimora a vita. Viene educato a trattare gli affari di famiglia. Si sposa restando dentro la casa paterna o ai suoi margini dove vivono i fratelli. Al futuro artigiano invece si aprono i faticosi anni dell'apprendistato. Va a vivere presso un padrone che deve insegnargli il mestiere. Trascorre l'adolescenza e la gioventù con i compagni di lavoro piuttosto che con i parenti. Allenta i legami con i genitori e fratelli. Quando infine si sposa, dopo aver imparato il mestiere e aver trovato, anche grazie alla dote della moglie, i capitali per aprire una nuova bottega, non torna a vivere vicino ai genitori, né cerca i fratelli, che del resto sono stati spesso indirizzati a mestieri differenti. Si stabilisce dove più conviene la sua attività, nelle vie dove si trovano le botteghe come la sua. I compagni della sua vita non sono parenti, ma colleghi, i vicini e, prima fra tutti, la moglie. Fra artigiani e nobili, in apparenza, vi è dunque una totale divaricazione di ideali domestici, cioè dei modelli di famiglia considerati come migliori e ai quali tentare di conformarsi. Tutto bene, dunque, per le donne artigiane, le quali, pur se costrette a fatica di lavoro manuale e all'allattamento, possono contare su un legame privilegiato con il coniuge, o al contrario delle nobili, non vengono agli occhi del marito dopo la schiera dei fratelli, dei nipoti o degli altri membri del lignaggio? È difficile dirlo, perché l'intensità del legame coniugale ha i suoi rovesci. Mentre i nobili inseriti in vari lignaggi entrano di preferenza in conflitto con i fratelli, zii e cugini, gli artigiani, risultano scatenare il loro antagonismo verso le loro compagne di vita. Nelle fonti notarili e giudiziarie sono appunto gli artigiani i personaggi più frequentemente accusati di percuotere con durezza le mogli. Nel Medioevo, ben più che nelle contemporanee società occidentali, la famiglia è dunque una realtà cangiante, diversa secondo le epoche, i gruppi sociali, e la congiura demografica e la situazione economica. E come meravigliarsene? È la cellula base dell'organizzazione sociale e della vita economica. E deve di necessità adattarsi a tutti i mutamenti. www.redijo.it e la storia continua.